Pronto, buongiorno e complimenti per la vostra trasmissione. A te Mila, a te Marella e al tuo ospite americano.
Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
L'ospite americano, l'ospite americano. E oggi con noi Andrew Spannaus, eccolo qua, l'ospite americano.
Hey, how you doing?
Bene, bene. Manera, Leonardo, dove sei anche oggi? Ti guarda.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao, ciao.
Ma che è Jerry Pannocchia?
No, sono un po' raffreddato.
Ah, non sei Jerry Pannocchia?
Così. No, ho il naso un po' chiuso, dopo vedrò di aprirlo. Comunque non dispiace se parlo tutto il giorno così.
Figurati, io ti farei condurre anche due di denari subito dopo.
Ma voglio ringraziare Enrico Pagliarini che finalmente ha capito che quando presenta la trasmissione c'è con Leonardo Manera e Alessandro Mira. Grazie Enrico Pagliarini. E poi bisogna dire agli ascoltatori che oggi è il compleanno di Alessandro Milad. Bravo Milad, auguri.
Senti, guarda, si invecchia di un anno, ma sono sempre più giovane sicuramente di te, caro Leonardo, e forse anche di no, di Andrew siamo
coetanei. Quanti ne compri? 53, 54?
4,
era mai
sei più vecchio.
Esatto.
Uno splendido Milan.
Certo. Amici napoletani, mi dite il 54 a cosa corrisponde nella... perché l'impigrita Miriam Lucchetti non vuole
allora,
controllare.
Allora, bisognerebbe rendere nota sui social la foto fotografia che prima ti ha inviato Elisabetta Fusconi, dove no, dai meglio no, di te secondo me no, come sguardo
no,
cioè sei sempre a criticare
no,
i giovani che si sballano,
non
che
si
bevono
può,
lì.
No. Sono con
guardate
un'altra
la
persona
di Alessandro Bina
no,
in quella fotografia
sono con un'altra persona e quindi non
ma
si può
tagliare
pubblicare.
Quell'altra persona si può pubblicare solo la tua faccia, così poi tutte quando fai le prediche moraliste
era la festa dei 50 anni di Elisabetta Fusconi.
Rendere nota quella fotografia, no, la tua faccia, così no, la smetti no, di fare predica a tutti gli italiani.
Bene, c'è Miriam Lucchetti, c'è Paolo Corleone in regia. Un grande sciagura. C'è Lorenzo Nespoli e Elisabetta Fusconi che è in viaggio, attenzione, è in viaggio e poi dopo la sentiremo, è in trasferta. Attenzione.
Per dirti il livello di stima che ho nei sì, confronti di Paolo Corleone, prima Paolo Corleone mi ha detto guarda voglio darti 100 euro, io ho detto da te non li voglio, cioè ecco proprio perché non voglio niente da Paolo
niente,
Corleone.
Vabbè. Signore e signori, siamo qui fino alle 11, il caro Andrew Spannaus che è fuggito lunedì per non giustificare la grazia che Joe Biden, Sleepy Joe, ha dato al figlio Hunter, ma è qua adesso, risponderà a tutte le accuse. Tutte
mi hanno rintracciato,
esatto.
Ero in giro per l'Italia, era facile perché i treni erano sempre in ritardo, quindi mi trovavi sempre alla stazione
polemica.
Precedente.
Con chi vuoi far polemiche? È qua l'americano che attacca l'attacco politico frontale al ministro dei trasporti Salvini.
Oddio.
Guardalo qua, sistemiamolo subito, tra un pollo e una pizza margherita, caro ministro Salvini, c'è da sistemare questo imperialista americano. Vai,
venga,
vai,
venga.
Vai Paolo Corleone.
Auguri, comunistaccio.
Grazie, grazie. Oggi DJ Lucchet mi fa il regalo. Tutto con Marley? Quindi fino alle 11 live e poi chiudiamo? Vabbè. Capisce anche il giamaicano Andrew Spannaus. va bene.
Lo spiega Leonardo, traduco per Leonardo.
Traduci per Leonardo.
Don't worry, dicevano così.
About the things, don't worry.
Don't worry about the things.
Allora, caro Leonardo, se fossi cinico, se fossi un cinico, direi a tutti che potete ascoltare una puntata di That's America, il podcast
That's America,
dedicata anche, tra l'altro, alle assicurazioni sanitarie e alla situazione sanitaria negli Stati Uniti. Ma non sono cinico perché c'è una persona che avete sentito nel giornale radio, il capo della più grande compagnia di assicurazioni mediche americane, è stato ucciso a New York, uscito dall'hotel.
Ryan Thompson, la mattina stava arrivando all'hotel per la loro convention, uno è arrivato dietro, c'è anche un video.
C'è anche un video, no?
C'è
sì,
anche un video, però
sì,
non fanno vedere quando spara, lo fermano un attimo prima, no? Che uno proprio vestito tutto di nero, coperto, e arriva dietro con il silenziatore. Pum pum pum.
E aveva ricevuto minacce di morte. Adesso ovviamente bisogna capire chi è, se si riesce a trovare l'assassino, che è fuggito poi con una bicicletta abbandonata, è tutto bardato,
bike di quelli, sì, di sì, quelli sì, quando metti la carta.
No, leggevo che gli si è inceppata la pistola, cioè sembra proprio delle azioni da killer professionista.
Sì,
cioè
ma
da...
ha avuto tempo di sistemare, si è inceppata e poi si è fermato, l'ha sistemato e ha sparato un'altra volta.
Insomma,
premeditato, dicono solo che era una cosa decisamente brazen targeted attack, cioè ecco, lui era un bersaglio,
cioè, ce lo traduce
sfacciato, un bersaglio chiaro, cioè, non è che
ma perché, cioè, che ruolo apposta aveva, perché era così minacciato?
Posso raccontare, è classificato, se vuoi sapere tutti i dettagli.
Vabbè,
ancora segreto.
Vabbè, vabbè. Caro Leonardo, volevo rassicurarti, ci ha rassicurato il nostro Andrew, che Chef Rubio è tutto sotto controllo.
Rimane in pista.
Rimane in pista perché...
Ottimo. Ma è lui che prepara le cene per la Casa Bianca, anche lì, oltre a fare il suo ruolo.
E i fagioli cubani.
No. Hanno finito le riunioni, dice, ok, cucino io, faccio qualcosa io, vai Rubio.
No, perché sulle nomine americane tutti i nomi fatti, alcuni sono già caduti, altri rischiano, certo che ne ha scelti con la fedina penale un po' così.
Beh, Trump ha scelto quelli che vanno bene a lui, hanno il suo stile, quelli che kick down the doors, quelli che spaccano tutto, però senza pensare molto al fatto che devono essere un po' puliti. Intanto lui non è pulito per nulla, lui dice scusa, io sono incriminato per questo, incriminato per quello, io sono presidente, però di fronte a Pete Hegseth, per esempio, nominato per la difesa, accusato di bere tanto, troppo, di aver...
accusato anche dalla mamma, cioè la mamma gli ha mandato una lettera dicendo smettila di molestare le donne, mi vergogno di te come figlio, tratti
per tutte
cioè,
le donne
anche,
che hai
anche tua mamma
che per ti tutte dice... le donne che hai maltrattato ti chiedo di smettere,
dire, tua
ti
mamma,
chiedo di guardare nello
tua
specchio,
tua mamma prende le distanze,
ma poi
da
adesso
te
ha smentito, ha detto no no, un bravo ragazzo,
vabbè,
ascoltatelo,
cuore di mamma, cuore di mamma. Vabbè, vabbè, niente, sta sfuggendo dalla domanda di Sleepy Joe, caro Leonardo, digli qualcosa, noi lunedì qua tutti attendevano Andrew Spannhauser, alla fine, come dici tu Leonardo,
Hunter
poi
Biden,
alla fine sei un padre con tuo figlio, cosa devi fare, no? Leonardo, tu lo grazieresti, Beniamino.
Ma sì, tutti voi democratici fino al midollo che avreste fatto qualsiasi cosa, no, pur di difendere Biden, adesso vi ritrovate a dover giustificare un atto che è lo stesso che avrebbe fatto o che ha fatto anche già Trump, no, graziando qualcuno dei suoi familiari in passato, quando era stato presidente.
Sì, Trump ha graziato il padre del genero, che adesso ha nominato poi come ambasciatore in Francia, a Parigi.
Giusto,
però
giusto.
Adesso ascoltate, Hunter Biden, lo so che è molto difficile, avrete difficoltà voi, alcuni ascoltatori, a capire che bisogna anche valutare i fatti qua. La realtà è che Hunter Biden aveva un accordo di patteggiamento, no? Per questi reati, che per cui nessuno va in galera per i reati che ha fatto lui, questione di tasse che poi ha pagato un anno dopo, questione di aver mentito su un modulo, cioè aver firmato senza dire no,
sì,
nessuno va in galera per queste cose. Perché è stato poi processato tutto quanto? Perché la politica,
perché
la politica, c'era un accordo di patteggiamento e i politici repubblicani hanno detto questo è inaccettabile, perché perché è il figlio del presidente. Tutto questo.
E lui ha detto questa, e lui Biden ha detto questa è una persecuzione perché è il figlio del presidente.
Ma è così, è realmente così. Hunter Biden ha combinato un sacco di cose, però quelli che sono reati, i reati che ha commesso,
non sono gravi,
la
non
gente
sono.
Non va in galera per quello.
E vabbè, allora perché graziarlo se non va in galera?
No, perché invece
sarebbe andato?
No, sarebbe andato, perché invece di fare questo accordo di patteggiamento sono state pressioni politiche e poi sono andate avanti con le accuse.
Sì.
E quindi adesso rischia davvero di andare in galera. Poteva aspettare e poi evitargli la galera, però ecco.
Meglio,
ma quando meglio Biden e la moglie hanno chiamato il figlio Hunter, erano lucidi o già?
tra l'altro segnalavamo lunedì.
Vuol dire cacciatore, no? Hunter?
Sì, sì. Sì. Segnalavamo lunedì che gli ultimi tre esseri graziati da Joe Biden sono stati due tacchini e il figlio. Secondo Leonardo,
vi divertite.
Pensava di graziare il terzo tacchino.
Il terzo tacchino.
Va bene, dai, parliamo molto più seriamente alle 9:19 minuti di quello che succede in Siria, perché tre giorni fa su tutte le prime pagine dei giornali, poi la vicenda è un pochino scemata dal punto di vista dell'attenzione, ma questo è sbagliato. Noi siamo in grado di collegarcelo, ringraziamo molto con Monsignor Anna Jallouf, che è vicario apostolico ad Aleppo. Eccellenza, buongiorno e grazie di essere qui con noi.
Buongiorno, tutto il giorno, grazie anche del vostro collegamento.
Grazie, intanto ci faccia un po' da cronista, se ci permette, ci racconti com'è la situazione adesso ad Aleppo rispetto a 48 ore fa.
Va bene, ecco, prima di tutto è una cosa orribile e inimmaginabile che una città grande come Aleppo cade nelle mani dei ribelli in 48 ore. Questa è una cosa veramente impensabile. Adesso quasi la città 90% nelle loro mani, soltanto rimane un posto che ancora sta con i curdi e stanno combattendo lì per liberarlo. Allora non sappiamo come andrà poi a finire. E purtroppo quel posto dove ci sono i nostri cimiteri, allora abbiamo un problema, un grande problema per seppellire i nostri morti. Li abbiamo lasciati negli ospedali finché troviamo una soluzione. Vabbè, questa è una cosa che oggi siamo in queste condizioni.
Sì.
Noi come vescovi abbiamo deciso di rimanere in città a fianco ai nostri fedeli, anche per proteggerli, per fare una solidarietà con loro e anche per tutte le nostre funzioni liturgiche e festività.
Ecco, senta eccellenza, i miliziani, questi jihadisti di Hayat Tahrir al-Islam, che se vuole ci spiega anche chi sono, e il loro leader Abu Muhammad al-Jolani si è fatto vedere ad Aleppo. Chi sono e temete che siano, come dire, dei fondamentalisti?
Allora, questi sono praticamente che erano un ramo con il Qaeda e si sono staccati da loro e hanno un'altra visione sia per la Siria e anche per la loro condotta. Questi adesso si trovano a Idlib e io ho avuto contatto con loro quando stavo nell'Oronte durante tutta la guerra, anche prima di essere nominato vescovo. Prima le cose erano molto precarie tra noi, però man mano quando hanno cercato di fare uno Stato hanno cambiato condotta, hanno cambiato rotta e sono diventati abbastanza buoni e ci hanno restituito le nostre case, i nostri terreni, le nostre proprietà anche ecclesiastiche. E adesso quando sono entrati qua ci hanno assicurato che non toccano i cristiani e rispettano tutte le loro funzioni religiose, le loro festività e tutto il resto. Allora per questo già c'è una possiamo dire c'è un cambiamento di rotta molto molto forte, perché fino ad oggi veramente una cosa nuova che nessun cristiano è stato arrestato o chiamato per altre cose.
Sì, Monsignor Gialuffa, una domanda. Ma c'è la percezione lì che ci sono potenze estere coinvolte, cioè la Russia da una parte, la Turchia, gli Stati Uniti, cioè si ha questa idea che questi gruppi di ribelli si sentono forti perché hanno l'appoggio di qualcuno o no?
Sì, logico, mica perché se non avevano dietro le spalle qualcuno non potevano fare quello che hanno fatto. Senz'altro che c'è la Turchia, anche certi paesi europei e anche l'America sta dietro di loro, e anche forse anche Israele. Invece dalla parte del governo ci sono gli iraniani e i russi. Però purtroppo i russi già 2 giorni fa hanno bombardato il nostro collegio di Terra Santa e poi abbiamo avuto tanti danni, e ringraziamo il Signore che soltanto danni normali, ma non danni di uomini o di persone. Mm-hmm. Tutti sono stati illesi, e questo è veramente stato un grazie, perché quel posto è un centro di festività per tutti i cristiani di Aleppo, e come era domenica e coprifuoco non c'era nessuno, soltanto c'erano i frati e gli operai che stavano preparando per preparare il pane e distribuire alla gente.
Sì.
Ecco, questa è la cosa.
Vai, Leo.
La popolazione di Aleppo sta da una parte oppure dall'altra, cioè si è schierata oppure pensa solo a cercare di avere la pace?
Vabbè, almeno adesso noi siamo in un momento di buio e anche un po' di nebbia, non sappiamo come andrà a finire la storia, però speriamo che almeno i paesi influenti che si mettano d'accordo per una pace vera, e anche si mettono d'accordo di fare negoziati, avere la pace per tutti quanti. Mm.
Insomma, per concludere, okay. Eccellenza, abbiamo capito che è una guerra, è una parte della guerra globale, perché se da una parte il governo Assad è sostenuto da Iran e Russia, dall'altra parte i ribelli, lei dice America, Turchia, Israele, è una guerra che in Siria va avanti da più di un decennio e che vede le grandi potenze mondiali che si scontrano.
Questo è vero, perché per esempio con i ribelli ci sono 83 paesi che le sostengono, mica uno o due. E noi vediamo anche i milizia che sono arrivati, e non soltanto sono siriani, ma di tutti gli altri paesi. E dall'altra parte sono gli iraniani senz'altro, e i russi appoggiano con gli aerei.
Insomma, verrebbe da dire, Leonardo, vai.
No, dicevo che alla fine mi sembra che la caratteristica comune di tutte queste guerre che ci sono adesso in giro, soprattutto quelle in Medio Oriente, sia il fatto che le persone sono abbastanza disinteressate ai vari equilibri internazionali, ma sperano solo di raggiungere la pace. Quindi si ha sempre l'impressione che la guerra venga fatta sulla testa dei più deboli, che invece vorrebbero solo la pace. Questa è una cosa alla fine sconfortante, no?
È vero, questo è vero. Speriamo che arrivano a una soluzione, perché già ci basta sangue, ci basta guerra, ci basta paura, ci basta. La gente è stanca, la gente veramente soffre, la gente sta senza niente, senza cibo. Vai a vedere come si mettono in fila ore e ore per avere una bombola di gas o un pezzo di pane. Mm-hmm. Ma basta, veramente la gente già è stanchissima.
Viene da dire, eccellenza, nel salutarla e ringraziarla, verrebbe da dire buon Natale, che qui è una cosa che si dice e ha un significato profondo per chi crede, ma è banale. In quella terra spero che sia davvero un buon Natale, come hanno detto che rispetteranno anche, come lei ci ha confermato, le ricorrenze religiose. Speriamo tutti che sia così per voi.
Ecco, grazie, ecco, anche vi auguro buon Natale, E il Signore della pace che ci dia veramente con questo Santo Natale la pace sicura e la pace duratura.
Vediamo. Grazie Monsignor Nana Shalouf, vicario apostolico ad Aleppo, grazie per essere stato con noi. Capito Andrew, c'è l'America dietro, e lo dico anche a Leonardo soprattutto.
Io ho una buona notizia per voi però.
Perché domani, no oggi, no oggi, scusa perché mi sono perso
confuso,
lunedì.
È invecchiato,
ieri,
è invecchiato.
Ieri e oggi è uscita la nuova puntata di
That's America.
Su che cosa?
La guerra,
la dottrina americana.
Però,
negli anni, nei secoli, sulla
perché
guerra.
Ci accusano di essere guerra fondata. Intanto ricordiamoci, ci sono i gruppi locali che vogliono tirare giù il governo siriano, poi ci sono quelli esterni che vogliono manipolare dall'esterno.
E chi sono quegli esterni tra gli altri?
Ci sono gli italiani, i francesi, i soliti colonialisti, no, i tedeschi. Però
volevo
darvi una buona notizia per tutti coloro che sono preoccupati della guerra mondiale, lo scontro tra Russia e Stati Uniti, no, anche l'Ucraina, poi Medio Oriente, un altro fronte. Al Pentagono hanno annunciato che in questi giorni si sono parlati con i russi per dire stiamo attenti in Siria, e il Pentagono, cioè il US Central Command, il comando centrale delle forze armate americane, parlano con i russi per la Joint Task Force, perché esiste questo coordinamento in Medio Oriente, per essere sicuri che si parlano spesso e non si scontrino loro.
Leonardo,
quindi casomai si scontrano con i locali, ma non tra i russi e gli americani.
Vediamo
L'analisi ex post di Leonardo.
Siamo alle solite, gli imperialisti, cioè i russi sicuramente, ma soprattutto gli americani, sono quelli che decidono gli equilibri mondiali sulla testa di tutti gli altri.
Ma questo lo riconosce anche Andrew,
parte
siamo
lo sappiamo
i più forti,
che c'è un'autarchia alla Russia, ma dall'altra questa presunta sedicente democrazia che vuole insegnare a tutti come si vive, sono quelli che invece vanno a fare le guerre in tutto il mondo, decidono gli equilibri altrui, come se fossero veramente gli sceriffi del mondo.
Non solo
a osannarli gli americani, ma perfino a ospitarne uno in studio. E questa è una cosa veramente
capisco che
sgradevole.
Per uno di un paese che ha una democrazia giovane rispetto alla nostra, no, è difficile capire la responsabilità che si ha nel gestire gli affari mondiali.
Ti suggerisco, caro Leonardo, di anche citarli così, gli americani, proprio anche alla sprecacenere. Alla sprecacenere, come direbbe sprecacenere?
Americani, ma te schifo come pezzone.
Molto bene. Alle 9:30 noi andiamo rigorosamente in pubblicità, poi parliamo un po' del mercato dell'auto. Non siamo Focus Economia, Sebastiano Barisoni spiega molto bene.
Non c'è bisogno che fai sempre queste scusazioni non petite. Cioè, non siamo Focus Economia,
fai,
no?
La fai anche il plurale, fai non petite, non petite. Vabbè, ripeto,
no, possiamo farlo
non
anche
esaminiamo...
per togliere terreno a Focus Economia. Prima,
no,
per...
non esaminiamo i problemi di grande politica industriale, però vorremmo discutere anche, per esempio, di quello che succede in Germania, perché anche la Volkswagen non è che vada benissimo, no, caro Andrew? In America come andate col mercato dell'auto, così in due parole, giusto? Bene, male?
C'è il momento di transizione, diciamo così. Il problema è che i prezzi anche lì delle auto sono altissimi.
E questo è un tema che per esempio affrontava ieri il Corriere della Sera, dicendo ma non è che l'auto... tra le varie cause non è più attrattiva, perché ai giovani prendere la patente interessa poco, i giovani non hanno i soldi per spendere 20-30 mila euro per comprare un'automobile,
l'auto... di più, le auto elettriche costano anche di più,
quelle elettriche. L'auto è stata, scriveva Claudio Cerasa sul Foglio, anche da anni culturalmente additata come simbolo di inquinamento, problema del cambiamento climatico, osteggiata dai grandi sindaci delle grandi città, e quindi tutto questo ha tolto attrattiva al mercato automobilistico. Ma ne parliamo. Cosa volevi dire, Leonardo?
Dicevo che ho notato in questi giorni, da poco tempo devo dire, da un paio di settimane, che prima magari non l'avevo notato io, ma tantissime centraline di ricariche per auto elettriche marcate Tesla, che non avevo ancora visto in giro. Invece mi pare che ci sia una gran diffusione in questi centri di ricarica Tesla.
Facciamo investimenti.
È l'Elon Musk che sta...
Qualcuno investe in Italia.
Sta arrivando l'Elon Musk. Va bene, vai, pubblicità.
nessuno. 100 Milan.
Buongiorno e tanti auguri all'orso a chiotto rosso. Buongiorno ancora.
And it goes a little something like this.
Continuiamo a spiare dal buco della serratura le nomine americane. Intanto non sappiamo niente dei commissari europei, tanto l'Europa sta andando a Romengo, che ci frega.
Invece è bravo il vostro presidente Biden, che a momenti fa scoppiare la terza guerra mondiale prima di andarsene e grazie al figlio.
No, va a casa tua se qua non funzionano i treni e tutto il resto.
Com'è che l'ha chiamato? Me lo fai risentire? Spero si sia perso l'inizio. Fammelo sentire.
No, va a casa tua no. Se qua non funzionano i treni.
No, ora! Va, bellissimo Leonardo! Iniziano ad arrivare i messaggi di giusto odio ad Andrew Spannaus, vai a casa tua.
Certo, sì, è giusto, perché prima viene accolto come uno nuovo, sì, quindi con un po' di educazione. Adesso finalmente, anche conoscendolo per quello che è, esatto, poi come persona,
vuol dire che finalmente la gente, gli ascoltatori lo percepiscono come uno di noi.
Oddio,
e quindi
scappo.
Insulti
no,
a raffica.
Ma noi almeno ci possiamo permettere l'automobile. Vi
vai
portiamo in giro.
Vai a casa
vi portiamo
tua
in giro.
Torna in Virginia
con un grande pickup truck.
Torna in Virginia se qua i treni non funzionano. Torna a casa tua. Cioè proprio come un clandestino, un migrante.
Sono un extracomunitario. Infatti potete cacciarmi quando volete, insomma.
Vabbè. Ah, è vero, vuoi rispondere anche all'ascoltatore che dice Joe, Sleepy Joe intanto ci dà le mini antiuomo, i soldi, i missili, grazie al figlio. Sta avvelenando un po' i pozzi, Leonardo, che dice in questo finale?
C'è una teoria, però.
Chiaro.
Sì. C'è una teoria che in realtà si sono messi d'accordo Trump e Biden, perché Putin cosa sta facendo? Putin deve riprendersi i territori in mano agli ucraini, cioè i territori russi, altrimenti va a negoziare, a trattare in una posizione di debolezza e deve cedere qualcosa. Mm-hmm. E quindi lui comincia la controffensiva nella regione del Kursk, porta anche le truppe nordcoreane, e Biden dice no, io non ti permetto questa cosa, no, non ti permetto di arrivare a una posizione troppo forte, e che ha anche informato Trump che avrebbe fatto questa cosa per rendergli anche più forte nel negoziato con la Russia.
Convinto,
lo so che è alta geopolitica,
convinto,
questa cosa.
Ci ha convinti,
però...
Leonardo, ci ha convinti, siamo più terra a terra come il nostro ascoltatore, vuole lasciare la terza guerra mondiale lì sul tavolo.
Ed è anche colpa di Hunter Biden, ovviamente.
Ovvio.
Certo, perché così poi così i democratici potranno dire, ecco, la terza guerra mondiale è capitata sotto il governo Trump.
Ecco, vedi, doveva risolvere la guerra in due giorni, invece c'è...
La strategia è questa.
Ma una buona idea per i democratici, sì.
Vabbè,
addossiamo la terza guerra mondiale all'altro.
C'è Alessandro dalla provincia di Monza e Brianza. Alessandro.
Mabba.
Vai.
Sì. Buongiorno, sono in linea.
Sì.
Buongiorno. No, volevo chiedere al signor Spannaus una domanda pure di scuola. I grandi elettori per la presidenza sono 538, quindi per vincere bisogna arrivare a 270.
Sì, giusto.
Se paradossalmente i due candidati arrivassero a 269, tutte e due, cosa succederebbe? Cosa prevede la legge americana?
Allora, oltre a mandare
oltre a ascoltare
a... That's America,
America, su questo c'è anche sulle...
Può succedere, poteva succedere, infatti se la Harris avesse vinto Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, ma non non in Omaha, Nebraska, la città del Nebraska che vota democratica.
Omaha.
Sarebbero stati pari a 269, non è andato così. Cosa succede? Va alla Camera dei Rappresentanti, alla House of Representatives, dove si vota, ma non si vota ogni deputato a un voto, si vota ogni Stato a un voto. Quindi ogni Stato, il gruppo di delegati, cioè di deputati,
però
di quello 50, Stato vota.
50 Stati potrebbe finire 25
potrebbe
pari.
Potrebbe finire 25 pari, però i repubblicani hanno più controllo, hanno più controllo. È successo, e trovate nel podcast, è successo qualche volta che si è andata avanti per settimane e settimane per decidere il Presidente.
Quindi se finiva 269 pari, si votava poi Stato per Stato e vinceva Trump, perché ci sono più Stati
più repubblicani. Stati repubblicani. Ci sono più stati che votano repubblicani, poi tendenzialmente gli stati meno popolosi votano più repubblicano e quelli più popolosi votano più democratici.
Bene, bene. Grazie Alessandro della provincia di Monza e Brianza. Tra l'altro sai chi potrebbe, caro Leonardo, senti questa, chi potrebbe andare al Pentagono invece di questo Hegseth, che ha anche la mamma che gli ha detto di smetterla di molestare le donne?
Smettila, stop it!
Ha un problema di droga, così. Vabbè, insomma, chi potrebbe andare? Senti qui.
Ron DeSantis.
Era uno dei candidati in governatore, se non sbaglio,
sì,
no?
Vi ricordate Ron DeSantis? Sembrava il nuovo Reagan possibile.
Scusa, DeSantis, come la moglie di Biden, che ha origini italiane, anzi è venuta in Sicilia.
È venuta in Sicilia?
Sì. Era in Sicilia, a Gesso.
In provincia
Gesso.
Bisogna andare, sì.
No, ho letto oggi sui giornali, ma ho preso una grande topica. No, ma mi guardi stranito. C'è la moglie di Biden, Jill.
Adesso?
Sì.
Cioè, mentre Biden è andato in Angola, in
sì,
Africa,
sì.
Lei si è fermata in Sicilia.
Ma certo. Ma adesso
senti con che disprezzo lo dice, cioè praticamente anche
guarda,
voi siete Africa,
Jill Biden
siete
ritrova
provincia.
Le radici a Gesso, la via dei baby nonni, ma perché mi devi pigliare, mi guardava come se avessi detto la notizia da deficiente,
no, perché cioè, non me l'ha detto prima, quindi non me l'ha detto, non
più
mi ha controllato
e senti cosa ha detto: più di 100 anni fa i miei nonni Gaetano e Concetta Giacoppa. Pensa come l'avrà pronunciati lei, come l'avrebbe pronunciati lei,
Giacoppa.
Giacoppa's
band.
Camminavano per le stradine di Gesso, parlavano coi loro vicini. Insomma, vabbè. Dai, andiamo
ottimo.
Al traffico. Che poi
ma scusa, ma Kamala cosa sta facendo adesso?
Kamala,
finisce
niente.
Col suo ruolo di vicepresidente e poi.
Sì, beh, in realtà mi manda ancora un sacco di email, ricevono ancora di email.
Ma stanno
chiedendo ancora i soldi per questa campagna qui, per questa cosa qua. Io dico basta.
Ancora il voto.
Però qualcuno dice la mandiamo a fare governatrice della California. Vediamo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Nera, vedrai tu anti-americano il giorno che ci saranno i cinesi a occuparsi dell'ordine mondiale. Auguri.
Ecco, vai a Pechino. Ieri gliel'ho detto, vai a Pechino. Vai a vivere a Pechino se ti piace.
Ieri
ha fatto proprio un monologo sull'Occidente molle, arrogante, che vuole imporsi. E io, vai a Pechino a vivere. Vai a Pechino.
Io non riesco a capire questo modo di ragionare. Per cui se hai delle cose che non ti convincono riguardo al sistema in cui viviamo, automaticamente devi essere dall'altra parte.
Ci vuole constructive criticism, caro.
Esattamente.
Siete d'accordo? Per una volta.
Sì.
Ah, comunque abbiamo scoperto, probabilmente Jill Biden è venuta a comprare una casa a un euro.
Jill. Jill. È francese.
Jill.
Jill.
Mamma
mia. Jack and Jill.
Vabbè.
È venuta.
Dai, parliamo di Agesso.
A comprare la casa?
Non a Hollo Live, a un euro. Parliamo di auto e vogliamo farlo andando anche in Germania. Salutiamo Andrea Daddio, direttore di Berlino Magazine. Andrea, ben ritrovato. Eccoci.
Buongiorno a tutti.
Perché sì, tu forse dalla Germania vedrai le difficoltà di Stellantis, ovviamente, e soprattutto l'occupazione, la nostra grande preoccupazione, sono tutte le persone che rischiano di perdere il posto di lavoro per la grande crisi di Stellantis, ma anche Volkswagen, che è un marchio da sempre, come dire, l'eccellenza mondiale, è in grave crisi da tempo. Che sta succedendo in Germania?
Beh, Volkswagen da settembre sta paventando l'idea di chiudere ben 3 stabilimenti sul suolo tedesco, e sarebbe non solo un problema generale per Volkswagen, ma anche un simbolo del malessere attuale dell'economia tedesca, perché mai un'azienda automobilistica tedesca aveva mai chiuso un impianto dentro i confini del paese.
Questo cosa significa, appunto, oltre dal punto di vista economico? Cosa significa dal punto di vista anche culturale? Proprio sarebbe la prima volta. Sappiamo, no? Il mito dell'automobile tedesca, no?
Secondo me, prima di tutto, c'è un clima generale di sfiducia. Cioè, tutto quello che adesso riguarda la Germania, penso che l'eco, almeno quando parlo con mia madre, delle notizie che arrivano dalla Germania sono di natura negativa. Da una parte la caduta del governo, che è al momento in una situazione di organizzazione delle elezioni, dall'altra il rischio della guerra, con tanto il ministro degli interni che ha parlato di fare un censimento dei bunker.
È vero, sì, non ha tranquillizzato.
Dall'altra adesso pure questa crisi economica, che per carità noi adesso ne vediamo gli effetti con le dichiarazioni pubbliche, ma è in atto da anni sicuramente, perché quello che arriva adesso non è inaspettato e fa parte di un processo di mancato rinnovamento, innovazione, che sicuramente parte da lontano e che è impossibile dire che nasce adesso. Sì. Però tutte le notizie arrivando adesso creano un clima di sfiducia tale che è difficile isolare il problema della Volkswagen da tutti gli altri problemi, a meno che uno non è direttamente coinvolto nei possibili tagli.
Ma c'è la questione del mercato interno rispetto all'estero, cioè la Germania ha puntato tantissimo appunto sulla Cina, sugli altri mercati, forse sta pagando proprio la trasformazione in quelle zone, ma il mercato interno come va? Perché negli Stati Uniti c'è stato addirittura un aumento negli ultimi mesi della vendita a livello interno, delle vendite delle auto.
No, il mercato interno è, diciamo, la cosa più visibile, ma non, per mercato interno non parliamo solo di Germania, ma di tutta Europa, perché bene o male
la Germania controlla l'Europa.
No, ma raggiungeva quasi il 20% del mercato automobilistico in tutta l'Unione Europea, e dopo il Covid si vendono circa 500.000 auto in meno l'anno in tutta Europa, che equivale a quello di 2 stabilimenti produttivi. Questo è per fare proprio un'equazione molto semplice: si vendono 500.000 automobili in meno l'anno, queste 500.000 automobili l'anno normalmente vengono costruite all'interno di 2 impianti, tagliamone 3 addirittura. Ma il problema, a mio avviso, intendo vari esperti, anche qua tedeschi, non è tanto domanda o capacità di andare a prendere la domanda in altri paesi, perché un tempo, tenendo il costo della vita basso qua in Germania e compresi i salari, la Germania magari andava a prendere mercati all'esterno. Il problema è un problema di competitività, quindi è un problema strutturale. Sì. Come ha detto Draghi, è quella dell'automobile una industria in crisi, che su cui non puoi continuare a pensare che si venderanno sempre più auto, e se perdi la domanda interna la vai a prendere altrove, perché altrove si va a cercare dell'altro, e questo altro non lo offre la Volkswagen, non lo offrono tante aziende europee dell'automobile.
Oggi sui giornali Montezemolo dice l'auto italiana è morta, nel senso di concetto di italianità, Però quello che si diceva prima del traffico, tu non eri collegato Andrea, e cioè anche la narrazione dell'automobile che non è più per le nuove generazioni, certamente non è un mito, forse non è proprio neanche un'attrattiva, forse è anche poco accessibile dal punto di vista del prezzo, e poi l'automobile che nelle grandi città, dai grandi sindaci, anche se molte persone vivono nelle campagne, ricordiamolo, ma nelle grandi città è vissuta come un simbolo da tassare, osteggiare, è negativo, è inquina, fa male. Questo forse ha anche inciso?
Io qua a Berlino vivo in un quartiere che è Friedrichshain, che è collegato amministrativamente a Kreuzberg, quindi ex ovest e ex est, in cui c'è al governo una, ci sono i Verdi, e tutte le proposte dei Verdi sono volte a creare disagi agli automobilisti, dal levare parcheggi per auto, quindi se non trovi parcheggio prendi meno auto, a creare sensi unici in strade anche molto ampie semplicemente per far fare dei giri più lunghi alle persone, a chiudere completamente strade, tutto con l'idea che più disagio si crea, e questo me l'hanno confermato degli esponenti dei Verdi del quartiere, più la gente preferirà utilizzare i mezzi pubblici, anche perché i mezzi pubblici, nonostante tanti difetti, meno male, sono molto efficienti. Quindi sicuramente nelle grandi città, poi Berlino in particolare, non c'è assolutamente il mito delle auto. Dall'altro ci sono tante aziende che offrono car sharing, e quindi andare a pagare fisso la manutenzione di un'auto non ha più senso, almeno nelle città, per distanze brevi, se vuoi fare viaggi. Quindi da una parte noi parliamo della incapacità di innovarsi, di tenere bassi costi eccetera, ma il problema è che lo stesso concetto di auto è cambiato e non potrà tornare quello di un tempo. L'Europa, a mio avviso, è quello che dicono tanti economisti qua in Germania, la Germania dovrebbe cercare di investire in altri settori per rimanere competitiva.
Leo, tu...
No, dicevo, rispetto all'elettrico, Volkswagen allora cosa ha intenzione di fare?
Beh, in questo momento ha fatto una gara, così come tutte le altre aziende tedesche dell'automobile, ha cercato di fare una grande transizione, però non si vendono, perché quelle cinesi costano di meno, sono più efficienti a tutti gli effetti, ma anche quelle elettriche non vanno a coprire la domanda che non c'è più e che c'era prima. Quindi io penso adesso, tra noi tre che parliamo, quattro, adesso non mi ricordo quanto siete in studio, sì, nessuno forse ha un'auto elettrica. E quindi andando a vedere un po' intorno a noi, le auto elettriche ancora non hanno quel boom, non vanno a coprire quella fetta.
Ma forse è stato un flop per le aziende europee, l'elettrico.
Dobbiamo fare una transizione energetica a causa delle esigenze che abbiamo per rimanere su questa terra come esseri umani.
Ma la gente non è convinta, la domanda, diciamo così.
Non è ancora convinta. Andrea,
non è una domanda del mercato.
No, certo. Noi intanto ti ringraziamo, direttore di Berlino Magazine. La soluzione qua ce l'ha il nostro amico americano con la Cina. Dazzi, China.
Stop the Chinese.
Vabbè, andiamo al traffico. Andiamo al giornale radio. Poi
uno, nessuno, 100 Milan.
Ma perché non fate un referendum per vedere se tenere ancora sto Spanhaus oppure no?
A giudicare dagli ascoltatori,
il giovedì, quelli del giovedì direi proprio sono un po' agitati gli ascoltatori del giovedì.
Loro, questi americani pensano ancora di no, come quando venivano anche a distribuire i cioccolatini dopo la guerra e noi e gli italiani per due cioccolatini ci vendevano
la pancetta, così avete adesso potuto creare la carbonara, insomma vi abbiamo dato tante
pensa
cose.
Pensa di venire qui con due cioccolatini da distribuire che ancora noi ci inchiniamo all'imperialismo americano, vergogna.
Milan, ma è normale che ci sia la crisi dell'auto? Un'auto media costa dai 25 ai 40-50 mila euro. Lo stipendio medio è 1200-1400 euro al mese.
Vabbè, è una delle letture che abbiamo dato, insomma.
Spendi medio un po' più alto, però si capisce il punto.
No, perché molti dicono, perché allora, ci scrive Andrea anche da Vicenza, perché se le auto elettriche cinesi sono disponibili a buon prezzo salveranno noi, i nostri figli, perché non le compra? C'è anche una questione culturale, i cambiamenti culturali sono lenti. Io credo che per molti ci sia ancora l'idea, ne discutevo con Andrew, non so cosa ne pensi Leonardo, che quando ti metti alla guida della macchina vuoi sentire ancora wum, wum, wum,
wum, wum, wum. No, secondo me è inutile
alcuni,
che tu prenda in giro quelli
alcuni.
Che
no, poi ci sono quelli che diranno ma perché io dopo 200 km devo ricaricare la macchina che continua a girare, non so se trovo la piazzola, non ce ne sono abbastanza.
Dai, le auto elettriche, non so chi faceva questo discorso ma io lo condivido, non ricordo chi l'ha detto. Diceva l'auto col motore termico è a tua disposizione, invece al momento, allo stato delle cose, quando hai un'auto elettrica sei tu che sei a disposizione dell'auto elettrica, cioè ti devi fermare ogni tanto, il momento
vedi,
è scomoda,
cioè,
è scomoda, costa tanto,
è
e quindi
scomoda,
è normale che le persone
ma
non le acquistino volentieri.
Se ci fosse una piazzola ogni 200 metri
vai a cambiare tutto il sistema, ci vogliono probabilmente molti anni,
ma diventa un telefono come diceva Alessandro.
Si ha la sensazione che tutto questo sia imposto dall'alto, il che diventa ancora più fastidioso. È così.
Vabbè.
Certo, ma ci è stato
imposto?
Un po' imposto l'auto elettrica. Ma scusa, se non possono più circolare, deve essere vendute le auto a motore termico da quando? Dal 2035? È un'imposizione quella, e senza che ci sia il mercato che si autoregola da sole, e quando si hanno queste sensazioni diventa ancora più fastidioso. Ma perché sto qua mi deve imporre di comprare una determinata auto che lo stato delle cose è ancora scomoda?
Abbiamo il liberista Manera, dice liberista. Il mercato deve autoregolamentarsi.
Ma certo,
ma dobbiamo fare un collegamento con la nostra inviata Elisabetta Fusconi. Dove? Ma Elisabetta Fusconi è in auto? Non elettrica.
Buongiorno a tutti. Io sto seguendo con fare molto poco appassionato il vostro dibattito, perché il tema auto mi appassiona quanto quello delle brugole. Però
ma ieri in redazione,
per carità, non
osavo interromperlo. Ma ieri in riunione di redazione ha rotto i capasisi per due ore dicendo questo è il tema di cui parlare.
Ma questo per dovere giornalistico, sai che io metto il lavoro davanti a tutto. Ah, però adesso
Vabbè, Elisabetta, sei in macchina.
Allora, in realtà ve la dico tutta, siamo un po' in ritardo. E tra l'altro mi stavo chiedendo se investire questi pochi minuti di collegamento con un'esibizione canora in tuo onore, in onore di Andrew, e quindi intonarti in stile Marilyn Monroe. Happy birthday,
no,
Mr. Milan.
Passiamo alla seconda
oppure
proposta.
Oppure invece raccontarti dove sto andando.
Ecco, facciamo la
Segli
seconda.
Tu.
Facciamo la seconda. Perché domani, 6 dicembre, è una data che i nostri ascoltatori hanno imparato da te e dalla collega Anita Panizza, importante da ricordare.
Sì, perché domani ricorrono i 34 anni dall'incidente, dalla strage all'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, dove un aereo militare in avaria nel corso di un'esercitazione è andato a schiantarsi proprio contro la succursale di questa scuola, è entrato con l'intera carlinga dentro un'aula, ha ucciso 12 ragazzi di 15 anni e ha ferito 88 persone. E noi oggi stiamo andando, io, Anita Panizza, e i due colleghi di Audio Tales, Giovanni Savarese e Paolo Buzzone, stiamo andando proprio a Casalecchio, nella sede colpita dall'aereo, che adesso non è più una scuola, La Casa della Solidarietà ospita tantissime realtà, tutte dedicate al sociale, e oggi pomeriggio alle 5:30 sappiate che mi sono preparata benissimo sui dettagli logistici, perché non voglio fare la solita figuraccia di Leo che promuove eventi così a caso. Esatto, invece no, sono precisa, ore 17:30 in via del Fanciullo, Casa della Solidarietà, Casalecchio di Reno, Anita Panizza, io e i colleghi di Audio Tales presenteremo il podcast, un podcast che si intitola, dico a Leo magari di lanciarlo perché è da 2 settimane esatto, che cerco di istruirlo.
L'avrà ascoltato. Leo, come si intitola il podcast di Elisabetta?
Questo lo so, si chiama Gasolio, no, scusa, Cherosene.
Niente,
era rimasto ancora Cherosene, era rimasto ancora all'auto, scusa.
Esatto, si intitola Cherosene, storia di un aereo contro una scuola, e oggi sarà un bel momento di confronto con chi è stato toccato da vicino da questa tragedia di 34 anni fa e da chi vorrà semplicemente venire nel luogo dove questa tragedia si è consumata. Saremo lì in quelle quattro mura e spero sarà un bel confronto.
No, io credo che ci sia tanta cittadinanza, perché a Casalecchio, come ci avete raccontato, questa tragedia purtroppo ha lasciato tante ferite, è molto vissuta. Però magari se siete del circondario o se non avevate idea, oggi alle 17:30 c'è questa presentazione. Guardate, no, io lo dico, il podcast Cherosene è bellissimo, l'ho ascoltato. Poi i podcast sono come le ciliegie, puoi mangiarne, puoi ascoltare anche Dez America un giorno, Cherosene quello dopo, no?
Quello dopo.
Cioè non è che sono esclusivi, voglio dire.
E non fanno male, anzi.
E non fanno male,
non per niente.
Male. No, ma cara Elisabetta, grazie. Domani è l'anniversario. Ascoltate questo podcast che è già disponibile su tutte le piattaforme e sul sito di Radio 24, ovviamente.
Avrebbe dovuto farla Leo questa parte, però ringrazio che lo stai
salvando.
No,
Leo, a proposito, tu lo hai ascoltato, che è 3 settimane che ti dici di ascoltarlo? Ti insegue anche per i corridoi, ti fa video.
Non so dove si può trovare questo podcast. Dove
ancora,
si trova?
È proprio recidivo.
No, dimmi dove si trova.
Tutte le piattaforme audio, sull'app di Radio 24,
Spotify,
sul sito di Radio 24, sul sito di Audio Tales, tutte le piattaforme audio, insomma.
Così è generico, però, perché dopo non so dove andare, sono tutte, quindi io non so
Radio
dove
24.
Scegliere.
Non
vado
so.
Su quella di Radio 24.
Solo perché sei tu, ti manderò il link ad personam, va bene, però a questo punto lo ascolti,
ma
lo
stampiamo quando sei in studio.
No, ma è incredibile, cioè incredibile che non l'abbia già ascoltato. Vabbè, grazie Elisabetta. Saluta anche
grazie
tutti i colleghi.
Grazie a voi, vi aspetto a Casalecchio e oggi pomeriggio alle 5:30 e buona riunione. Oggi non sarò con voi, ma vi penserò.
Che peccato,
mettete
che
in campo una
peccato.
Bellissima trasmissione per domani.
Che va grande bene. Peccato, che grande peccato. Buon viaggio.
È il mio regalo di compleanno personale.
Allora, ascolta il traffico, se state mettendovi alla guida, ascolta le informazioni sul traffico, che così vi informate.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Luca, vai a vivere in Russia, poi torna e mi fa sapere come si vive in Italia nella meravigliosa democrazia.
Vai a vivere in Russia.
Che per non c'è verso per di Leonardo far capire le cose.
È più una minaccia, vai a vivere a New York. Vai a vivere a New York.
È sempre quello il discorso, o si aderisce supinamente a tutto quello, dai, del sistema in cui viviamo, oppure bisogna andare in Russia.
C'è un po'
Cina.
Di ironia, dai, ma è diventata ironica. Vai a vivere a Pyongyang.
Adesso dalla mia auto che fa brum brum abbandono Milan e ascolto Gasolio. Cherosene.
Va bene.
Vogliamo dirlo anche che è bello sentire il brum brum dell'auto, certo. Che è un piacere.
Vedi? Ma allora, perché così. Se lo dico io.
In America si chiama vroom con la V invece.
Se lo dico
voi
io.
Brum, noi diciamo vroom.
No, vroom.
Ma è uno dei piaceri, si sa, è così, per l'uomo. Non solo la moto, è il prolungamento del
quando
pene,
lo dico io,
l'auto,
critichi.
Così.
Va bene, ma dobbiamo parlare di questa notizia. Sì. Il Comitato Permanente della Convenzione di Berna ha votato ieri a favore della proposta dell'Unione Europea di adattare lo stato di protezione del lupo. Il lupo, che oggi è strettamente protetto e dal 7 marzo 2025, cioè tra qualche mese, potrebbe scendere a semplicemente protetto. Il che potrebbe aprire anche alla, adesso non so se dico la caccia al lupo, si arrabbia subito l'onorevole Michela Vittoria Brambilla, ma il dato di fatto è questo. Buongiorno, ben ritrovata, come sta?
Buongiorno a tutti.
Allora, intanto verrebbe da dire, pensando male, ma è cronaca, Ursula von der Leyen, lo sappiamo, ha avuto un cavallo sbranato da un lupo. Questa è storia, secondo i maldicenti questa cosa a Ursula von der Leyen non è mai andata giù. E posso anche capire, onorevole Brambilla, è una lettura un po' superficiale di quello che sta succedendo.
Beh, diciamo che purtroppo quello che è successo è che la scienza è stata sconfitta dalle potenti lobby dei cacciatori e delle armi, punto. Questa è una sintesi che mi sento di fare, perché vedete, cercare di declassare il lupo da specie super protetta a protetta semplicemente, cosa vuol dire? Vuol dire che intanto, prima che questo sia efficace, i 17 paesi che devono ancora esprimersi, membri del Comitato di Berna, devono dare il loro ok, e quindi sì. Già questo è un passaggio. Dopodiché, attenzione, va modificata la direttiva Habitat, che è un altro trattato internazionale che ha inserito il lupo nell'allegato delle specie super protette, e quindi questi sono ulteriori passaggi. E dopodiché, quando anche tutti questi venissero realizzati, la legge italiana, perché oggi noi abbiamo in vigore la nostra legge nazionale che impedisce giustamente la caccia agli animali super protetti, tra cui il lupo. Quindi questo per chi ci ascolta, non è che fra tre mesi,
non è tutto stabilito,
potete andare ad ammazzare il lupo in giro. Ma lo dico, guardi, anche perché proprio pochi giorni fa un altro lupo è stato trovato ucciso dai bracconieri, no? Quindi dobbiamo subito chiarire a chi ci ascolta che continuerà ad essere illegale. E perché mi preoccupo dei bracconieri? Perché guardate che su una popolazione di 3.300 lupi circa in Italia, quindi purtroppo molto esigua, vengono trovati morti ogni anno più del 10% per mano dei bracconieri. E il bracconaggio è un reato, come sapete, punito dal codice penale, e se poi colpisci un animale super protetto rischi davvero grosso. Anche dopo l'approvazione, avete visto la Camera dei Deputati, della mia norma che inasprisce le pene. No, questo per fare la cornice
sì,
a qualcuno
è giusto.
Che magari.
Ma infatti
spera,
ci sono paesi che si possono opporre. Ma infatti le chiedo questo: cosa può fare l'Italia, visto che è una normativa che si sta discutendo a livello europeo? Cioè, che cosa si può fare se uno la vuole fermare, per fermarla concretamente? Questo
allora, sicuramente qualora venissero fatti ed emanati decreti come l'ultimo del presidente della provincia di Bolzano per abbattere lupi, come Leida, come Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, li impugneremo. L'ultimo decreto del presidente di Bolzano l'ho impugnato e il Tribunale amministrativo mi ha dato ragione. Perché l'ho impugnato? Attenzione, perché qui bisogna anche intenderci. Il problema è ogni giorno sollevato da mezza Italia. I nostri boschi, le nostre campagne sono piene di cinghiali, i cinghiali sono troppi, adesso addirittura i cervi sembra che siano troppi in Abruzzo, no? Cioè, questi tentativi di certi amministratori pubblici di nascondere il fatto che in realtà vogliono compiacere le lobby dei cacciatori, con assunti che questi animali siano troppi, in realtà siamo noi che abbiamo rubato il loro bosco, ma fa niente. Ecco. E allora il lupo è il predatore naturale del cinghiale, del cervo e di tutti gli ungulati. E quindi io vorrei capire, no, dobbiamo metterci d'accordo. Cioè,
si sa, però anche
se
delle anche
che
delle
lupo faccia il suo mestiere, lo so, libri, no?
Anche delle pecore, cioè ad esempio la questione della
ma
provincia di Bolzano.
Europeo,
sì, però la provincia, sì, però di Bolzano l'ha fatto perché c'erano degli allevatori di pecore che hanno chiesto: qua ci sta sterminando le greggi, no? E quindi
allora c'è un dato europeo che porta allo 0,065% degli ovini predati quelli cacciati dal lupo. Lo ripeto, 0,065% degli ovini europei sono morti per un lupo. Per il resto sono stati predati da altri animali, quindi parliamo di niente. In più vorrei dire questo: ogni qualvolta che un lupo, piuttosto che anche un cinghiale o un altro animale selvatico, arreca danni a un agricoltore o ad un allevatore, la regione o la provincia, nel caso di Bolzano, immediatamente paga dei ristori, degli indennizi, risarcisce. Quindi non vi sono danni. E se andiamo a vedere quanto ha pagato la provincia di Bolzano piuttosto che le altre ai suoi cittadini per danni causati dal lupo, vediamo che si tratta di cifre veramente risibili, sì, piccolissime, bassissime. Quindi la verità è che non dobbiamo nasconderci dietro alibi che non ci sono. Purtroppo la popolazione del lupo non è ancora stabile, la scienza ci dice che deve continuare ad essere super protetto perché non è ancora terminato il pericolo che vada in estinzione. Certo che
ma
però,
se sono pochi,
però se a Bruxelles vi sono le lobby dei cacciatori, delle armi,
ma lei ha detto anche le lobby delle armi
così potenti, poi vincono.
Perché la lobby delle armi? Se sono così pochi, senso mica venderanno tante armi per uccidere i lupi. Senso, in Europa c'è una lobby delle armi, perché io da americano,
no,
cioè,
nostro
ce l'avete
con noi. È americano, no, quindi allora, capisce che di lobby di
no,
armi
mi interessa. In Europa c'è questa grande lobby delle armi che influenza tutti.
Allora guardate, no delle armi intendo dei produttori di armi, attenzione,
per
e
produrre, per uccidere
tra i italiani lupi. Sono quelle. E beh, ma guardate che la caccia in generale, il lupo piuttosto che gli altri animali che vengono purtroppo cacciati, rappresentano anche un business per i produttori di armi, certamente sì, perché non stiamo parlando solo del lupo, parliamo di tantissimi animali, no? E quindi che ci sia una lobby di produttori di armi a braccetto con la lobby dei cacciatori e a volte poi ci sono anche le lobby degli allevatori che prevalgono, stiamo parlando, per chi ci ascolta, di lobby con grandi disponibilità anche economiche. Noi che difendiamo gli animali, chi vi parla, ecco, noi non ce le abbiamo queste risorse economiche. La maggioranza degli italiani, come sicuramente anche degli europei, ama gli animali, vuole vederli rispettati, ma se laddove si decide, mi spiego, il Parlamento europeo, prevalgono comunque le lobby di chi anche i mezzi per affermarle con campagne e con quant'altro,
sì, hanno più soldi,
e voi capite,
dice,
che il nostro lavoro è difficile.
Leonardo,
cioè, noi non ne abbiamo proprio di soldi, ecco.
No,
e quindi è inutile che ci nascondiamo dietro, no? La motivazione di questo tentativo, perché ancora un tentativo, non sarà o sarà realtà, lo vedremo fra un po', di declassare lo status del lupo, ubbidisce soltanto
a questa
ragione.
Leonardo,
perché sennò veramente io lo chiedo a voi che siete persone molto informate sulla cronaca, quante volte avete parlato dei danni dei cinghiali, dei cervi e quant'altro? Allora andiamo a uccidere il loro predatore naturale, visto che poi sono anche poi così pochi questi predatori naturali. Ci rendiamo conto, no, che non ha senso, se non perché vogliamo coccolare qualche categoria di lobbisti.
Rinuncio alla domanda perché c'è la borsa, no, altrimenti no, siamo in ritardo.
Rinuncio. No, ma effettivamente perché dobbiamo andare alla borsa. Onorevole Brambilla, la ringraziamo. La faccio sempre questa battuta, ma essendo poi con noi moderati, con l'onorevole Lupi, è ovvio che è facile per
esatto,
lei.
Esatto, io a maggior ragione mi devo occupare della tutela di Lupi.
Va bene, appunto. Grazie, Michela Vittoria Brambilla. Noi moderati, grazie per essere stata qui con noi. C'è la borsa, vai Debora.
Nessuno. 100 Milan.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Milan. Happy birthday to you.
È diventato tutto rosso lui.
Ma è Elisabetta Fusconi, ma l'ho riconosciuta. Ma che vergogna. Ma insomma.
Milano vicino all'Europa. Milano che banche, che cambi. Milano gambe aperte. Milano che ride, si diverte.
Dillo, dillo in onda, Andrew.
Milano a teatro.
Chi è questa canzone? Iannacci.
Milano che quando piange, no, piange davvero. Milano carabinieri, polizia, che ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via.
Noi abbiamo rubato il bosco dei lupi e degli cervi e degli orsi. Noi non abbiamo rubato niente perché il bosco non è loro e non sarà loro e non lo è mai stato. Ma di che? Ma che sta di? Mo l'animale
sono proprio Milano e Benfica.
Siamo noi.
Milano che fatica.
Sai, Milan Benfica è stata
Milano sempre pronta a Natale.
Finale del Champions League.
Del Champions League.
Quando passa piange ci rimane male.
Sì, sì, certo, lo so.
Milano sguardo maligno di Dio, zucchero e catrame.
Io non capisco però, Leonardo, adesso mi adombro, mi arrabbio, mi cruccio. Allora, perché molti l'hanno detto e tu l'hai ribadito. Quando lo dico io che è un cambiamento culturale difficile, perché per esempio il vrum vrum è un qualcosa che culturalmente gli italiani da sempre amano, poi l'hai ridetto tu.
Ma è il modo in cui tu lo dici sostanzialmente disprezzando chi la pensa così, ma cioè chi ama.
Questo lo pensi
no,
tu.
No, si sente da come dici brum brum, gli piace sentire le auto che vanno brum brum,
vabbè,
come
certo,
ti guarda che coglioni.
Questo io non
sì,
l'ho mai
tu
detto.
Tu stai sottintendendo quello, vabbè, stai dicendo che chi la pensa così.
Ma posso avere
è un
il
coglione.
Mio giudizio? No, 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 non
sì,
direi mai guarda che coglione.
E gli altri giudicano te.
Il solito giudizio morale.
Ma no, do il giudizio, io non ho mai amato, non ho mai avuto la passione per i motori, non sono interessato e quindi sì, non capisco che cosa ci sia nel rum.
Ti ha smascherato Leonardo.
Quando
insomma
passano quelli in Viale Monza in moto, che poi la moto è ancora peggio, perché in moto proprio la tirano apposta per far sentire tutto, io a un certo punto dico vabbè, magari scoppia sto motore, speriamo, cioè poi non
senti,
succede
io
niente.
Io da ragazzino avevo il motorino e avevo messo apposta la marmitta
Ma certo, ma me lo immaginavo.
Per sentire il rombo del motore.
Ma me lo immaginavo.
Un vero uomo, Leonardo Manero, un vero uomo.
Me lo immaginavo e io ti avrei preso per le orecchie e ti avrei portato
certo.
A casa.
C'era il nonno del mio vicino di casa, quando abitavo in una casa in collina, avevo il nonno del vicino di casa che aveva la carabina e un paio di volte ha sparato
a te.
dentro casa nostra con la carabina perché era infastidito dal rumore del mio motorino. Però l'avevo truccato e avevo messo la marmitta truccata e anche la sella lunga, perché avevo l'idea, probabilmente sbagliata, che portare le ragazze sulla sella lunga facendo sentire loro il rombo della marmitta truccata, capito, mi facilitasse, capito, poi nel cercare di concretizzare sessualmente con loro.
Con questa tipologia di italiano medio, ma dove vuole andare l'auto elettrica? Dove vuole andare l'auto elettrica? Poi
ma
ci sono
a Dio,
anche
c'è ancora
altri,
qualcuno che la pensa così.
Andrew, di qualcosa. Poi ci sono anche altri aspetti. Un ascoltatore ha scritto: io faccio 50.000 chilometri con il numero di piazzole che ci sono oggi, che è la stessa cosa che ho detto io, dovrei ogni due ore fermarmi, ogni mezz'ora fermarmi e ricaricare. Ed è vero, se si arrivasse
mezz'ora,
a una situazione
forse no,
in cui, come col cellulare, diceva prima Andrew, cosa facciamo tutti quanti quando ci fermiamo un attimo? Caricatore, tac, di notte, caricatore, tac.
Ma non va bene.
Il cellulare,
secondo me, la soluzione deve essere.
Ma come faccio a portare l'auto dentro il soggiorno?
Accanto al letto.
Sì, perché adesso te la porti e fai vroom, vroom,
camera
mentre
gas,
dormi.
Secondo me la soluzione è solo di sostituire la batteria, cioè vai lì alla stazione e in un minuto, come fai la benzina, ti sostituiscono un pezzo di batteria, una cosa standardizzata, e così è più come la macchina, la libertà che abbiamo noi.
E che poi è bella questa cosa, Leonardo, tutti quelli che scrivono, che io non è che sono per l'auto elettrica, non ho mai avuto l'auto elettrica, quindi non è che posso dire sono per l'auto elettrica, siccome critico, non mi piace, non mi piacciono il mondo dei motori, sarei piegato a 90 perché sono piegato alle direttive dell'Unione Europea, delle lobby.
Alessandro,
ma che cacchio me ne frega delle lobby, se mi vogliono dare dei soldi do l'IBAN alle lobby e via.
Guarda,
basta.
La cosa fastidiosa è il disprezzo che emerge da parte tua nei confronti di chi ama un determinato tipo di automobili.
Allora,
questo
no, non se uno
emerge
ama
questo
fare
disprezzo,
non lo stimo, cosa ti devo dire, non lo stimo, cioè stimo uno che mi
ma
dice
non è
che
uno
l'ultimo
fa brum brum,
libro
è innegabile adesso, va bene.
Faremo
è innegabile che quando senti una macchina che ha una bella ripresa, un po' di piacere te lo dà. Poi a tutti, non solo agli uomini,
gli è piaciuto tanto il podcast sulle macchine in America, anche sui muscle cars, un po' di fascino, subisce
il fascino dei matti. Come ti possono affascinare un po' quelli matti? A me no. Invece uno mi dice che ho letto un ultimo libro, ha visto un bel film, questo sì, mi dà una grande goduria.
È un intellettuale lui,
intellettuale.
Un uomo sensibile.
Ma scusa, tu non hai mai provato un po' di piacere quando provi un'auto e senti che è una bella ripresa?
No.
Sarei un'eccezione, fai parte di quella...
nel senso, ma che è una bella ripresa, nel senso che che bello, cioè che sì, che non è tu.
Devo dire che la macchina più veloce che io... ho guidato è stata una macchina elettrica, 3,2 secondi, 0 a 100,
certo,
perché non ha un ritardo, è immediato,
non è
velocissimo, se prendi quelli sport.
Comunque,
però mancava il rumore, porca miseria,
mancava il rumore.
La soluzione sarebbe inserire, come si pensava qualche anno fa, di mettere un rumore finto dentro le auto elettriche, ma lo si pensava per la tutela dei pedoni, perché altrimenti il pedone non sente l'auto elettrica arrivare e rischia magari di essere investito.
Cosa. Le macchine arrivano, i taxi in centro a Milano, non li senti arrivare, è pericoloso, pericolosissimo.
Poi se hai le cuffiette,
quindi faccio il rumore io, faccio
però caro Leonardo, vorrei che andassimo nuovamente d'accordo io e te su questo messaggio che arriva, ma ce lo mandate via questo americano? questo è il messaggio che ci ritrova.
Se mi date una muscle car, mi date una
ci ritrova, caro Franco, tutti d'accordo,
una Mustang del 67,
va bene. Adesso ammiro tutte le persone che mi mandano le foto delle moto, ma sono contento per voi, cioè se amate la moto e amate la macchina, buon per voi. E cosa devo dire, uno è figlio proprio della cultura in cui cresce. Mio papà prendeva la macchina, la prima disponibile, quando c'era, mitica la volta in cui prese una Opel Kadett 1000 color oro, perché era la più disponibile, cioè c'era solo quella subito, oro, ma prendiamo questa color oro, che era questa. Cioè questo era il valore che attribuiva mio papà alla macchina.
Ma anche mio padre era così. Mio padre ha sempre comprato auto usate molto economiche.
Mi ha trasmesso questa cosa. Cioè la macchina è utile, ma chi se ne frega? Cioè che macchina potente.
Ma certo, non è che uno si dissangua per l'auto, ma è innegabile che ci sia un piacere nel guidare un'auto magari con una buona ripresa. Confortevole.
Sì, certo.
Adesso vuoi negare anche questo?
Confortevole,
cosa dobbiamo?
Ritirarci
in un convento a leggere tutti i libri senza dedicarci a nient'altro?
Cane, va bene, dai.
Lasciateci un minimo di mascolinità in questo mondo.
Andrew, c'hanno le macchine che la più piccola sarà lunga 6 metri in America.
Infatti quando si va negli Stati Uniti vedi una macchina italiana o europea che qui sembra un po' grande, lì sembra piccolina.
Sembra una...
Perché c'è la Ford Explorer, qualcosa di questo tipo lungo 6 metri, 7
ecco,
metri.
Anche, anche Flavio dice mio padre è Opel Kadett, ma 1000 e color oro? Questo, perché color oro spiccava per bruttezza ovviamente in mezzo a tutte le macchine. Oro insomma,
aveva anche i denti d'oro.
Andiamo. Allora ti leggo questo messaggio che mi è arrivato da un'ascoltatrice.
Vai.
Mi dice: io ho una macchina 100% elettrica, prima lavoravo a Milano e me la cavavo, ora che evidentemente non abito a Milano, per ricaricare ci metto 8 ore e le colonnine spesso non vanno oppure sono occupate da auto non elettriche.
La macchina che elettrica fanno vrum, dalle macchine vrum.
La macchina
c'è la colonnina
elettrica
la metto
di una scomodità immensa. Va bene in città l'auto elettrica, ma non fuori, e io abito a Monza,
vero,
non in Valtellina, per dire.
Su questo è vero, infatti è una delle cause. Se c'è una colonnina ogni 20 km invece che ogni 200 metri, questo è un grave problema. Chi è che mette la macchina al posto della colonnina? Magari la parcheggia
io
così,
visto...
aspetta, qua c'è l'elettrico, chi se ne foto?
Sentite come continuo a prendervi in giro, solo perché è uno dei pochi piaceri della vita rimasti. Vabbè.
Uno, nessuno, 100 Milan. Well, it's Saturday night and I just got paid. Feel about my money, don't try to save. My heart said go, go.
Chiuderei la trasmissione con questo bel... Che genere è DJ Lucket? Rock prima maniera però. Beh, lo sa chi canta,
Andrew? Rock and roll
originale. Sì, chi canta, Andrew? Questo è tuo.
Questo è mio?
Non è Iannacci.
Iannacci.
Little Richard.
Sì, stavo per dire Little Richard, questo lo sapevo. Questo lo sapevo.
Leonardo, ma tu adesso non hai quiz, domande?
Ho delle fake news, cioè vere o finte, non lo so.
E beh, qui c'è
vero
Andrew Spanau.
Visto che c'è Andrew,
almeno lui qualcosa saprà.
Le facciamo a lui.
Va bene, vai, vai, vai. Domande, ricordiamo, fatti che potrebbero essere veri o falsi. Veri o falsi.
Vediamo se voi che vi giudicate giornalisti, vediamo se siete in grado di...
Sto cercando di togliere questa etichetta. Qualcuno mi ha chiamato l'inglese politologo che va in televisione.
No,
mi hanno chiamato così.
Tutto ma inglese.
Appunto...
Inglese no. Vabbè, dai, vai.
Allora, una ragazza messicana, Anna Garcia, ha ideato un piano per vendicarsi dell'ex fidanzato che l'aveva tradita. Lo ha iscritto a sua insaputa al servizio militare. Quando il ragazzo ha ricevuto la chiamata di un comandante dell'esercito ed è stato convocato in caserma, ha pensato a uno scherzo, ma la convocazione invece era reale.
Questo è falsa.
È vero, ha già sbagliato, chiudiamola questa. Non indovina uno l'americano.
No, una volta avevo indovinato tutte, poi hai raffinato la tecnica, affinato la tua tecnica, adesso mi freghi di più.
Allora, brutto incidente, per fortuna con lieto fine, in un'abitazione nelle colline senesi. Un uomo voleva fare una sorpresa a sua moglie per l'anniversario di matrimonio e ha ricostruito nei dettagli la sera del loro primo incontro. Una cena romantica in spiaggia davanti al falò. Ma non appena acceso il falò è divampato in un incendio che solo i pompieri sono riusciti a domare e poi la moglie ha chiesto il divorzio.
Sembra verosimile, quindi quindi deve essere falsa.
Bravo, è falsa.
Ed è 1-1 e rimedia, e la tessera di giornalista, che in America non esiste, viene restituita.
C'è la tessera privata. Allora,
una ragazza cinese di 27 anni, Yun Zhang, ha dichiarato di sentirsi un unicorno. Oltre a indossare ogni giorno ali finte e abiti arcobaleno, si è fatta impiantare una protesi a forma di corno glitterato in mezzo alla testa. Oggi è diventata una TikToker seguita da milioni di follower.
Secondo me questa, nell'assurdità del mondo moderno.
Sì, potrebbe essere molto vera la cosa, però proprio per questo motivo diciamo che è
falsa.
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 Bravo, è falsa.
Perché Andrew conosce quanto sia subdolo Leonardo Manera.
Ma tu avevi già detto che era vero.
Ma vedi, ma lui ti conosce meglio.
Ma lui cerca di fregarmi. Lui, la lobby di Manera qui, la lobby di TikTok.
Shotzi Morimoto.
Eh? No, io mi fermo qui. Shotzi. 2 su 3.
Shotzi Morimoto. È un 38enne di Tokyo.
Basta.
38enne di Tokyo che si è inventato un servizio di noleggio inedito. Affitta se stesso per non fare niente di particolare se non compagnia.
Che narcisista.
Per qualche pranzo o fare due chiacchiere su una panchina ha guadagnato $280,000 in 4 anni.
È vera.
In un mondo giapponese.
Bravo Andrew, è vera.
In un mondo giapponese un po' così. Un po' così chiuso.
Facciamo l'ultima.
Vabbè, tanto ormai 3-1, puoi solo dire di aver vinto. Vai!
A Corcula, un piccolo paesino peruviano di circa 500 abitanti, candidati sindaco hanno preso lo stesso numero di voti. Vista la situazione di pareggio, il primo cittadino è stato scelto tramite un test o croce effettuato da un funzionario dell'Ufficio Nazionale per i Processi Elettorali.
Beh, io direi che è vera.
Dovrebbe essere vera.
Bravo, vero anche questo, complimenti.
Ma non è un giornalista, è un giornalista imperialista.
Ma molto meglio di te, devo dire.
Sì, sì, inglese politologo.
È andata così.
Fammi
ricordare che stasera sono al Teatro Jolly di Olginate, però è tutto esaurito, e invece sono rimasti gli ultimi 40 posti per lo spettacolo di Capodanno al Teatro Gavazzini di Seriata.
Quel teatro da 42 posti, sì.
Quindi se volete venire Manera questa serata, Manera
ampio parcheggio per le macchine.
Ma c'è lo champagne? No, lo spumantino.
Allora, c'è lo spumante che servirò io personalmente, e un signore mi ha anche chiesto il panettone senza glutine, e quello lo porterò io personalmente.
Non
perché lo vuole la moglie
l'altra volta.
Sì, me l'ha chiesto il marito per la moglie, e io taglierò la fetta per la moglie, ecco.
Va bene. Milan, sei un vecchio, e questo è il complimento più bello, più gentile che mi è arrivato per la mia guerra contro i motori. Va bene, caro Leonardo, caro Andrew, ci riaggiorniamo.
Happy birthday!
Ciao, a domani.